dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Carissimi amici radioascoltatori, la pace del risorto sia con voi. Per Creature e Luoghi della Fede, questa sera considereremo la nascita e la storia della imponente cattedrale di Albi. Siamo nella Francia meridionale o lingua d'oca. Dalle ricerche poi della biografa Judith Kellemeyer scopriremo la bellezza di un'anima in mezzo all'orrore di Auschwitz. Eti illesum. Dal biblista Cardinal Gianfranco Ravasi ascoltiamo un'esegesi riguardante Gesù e le parabole contadine e la considerazione che natura e umanità sono strette da un unico nodo d'oro, quello della speranza. La cattedrale della lingua d'oca. Nella città della crociata contro gli eretici albigesi, la chiesa di Santa Cecilia è un gioiello del gotico d'Occitania, un'architettura che guarda il cielo e indirizza lo spirito. È un testo di Vittorio Giannella, giornalista. Gracchiano le cornacchie prima di riunirsi e accoccolarsi per la notte, ognuna nelle proprie fessure della cattedrale con gufi e civette. Tutta Albi ruota intorno alla cattedrale di Santa Cecilia, patrona della musica, che appare da chilometri di distanza con le fattezze di un maniero austero e fortificato tra i monumenti gotici più pregevoli di Francia. Incastonata tra i vicoli del centro storico e affacciata sul fiume Tarn, ha una mole spettacolare. È la più grande chiesa in mattoni cotti del mondo, con i suoi 113 metri di lunghezza. Finestroni, archi, vetrate e un campanile alto 78 metri, metafora della difficoltà di raggiungere il cielo e la salvezza dell'anima. Bisognerebbe visitare in solitaria contemplazione la cattedrale, ma la prima volta è meglio affidarsi alla guida che in piccoli gruppi condurrà per scoprire le sue stupefacenti opere d'arte. Meta tra le più frequentate in Occitania, la regione francese che i Pirenei separano dalla Spagna. La cattedrale di Albi è uno dei più insigni monumenti dell'arte gotica meridionale. Fu voluta ed eretta dal 1262 al 1390, dopo la fine della sanguinosa crociata contro gli albigesi, per celebrare la vittoria della Chiesa di Roma sugli eretici. La sua costruzione, fra alterne vicende, sospensioni, esaltanti riprese dei lavori, fu veramente concepita come una sfida dell'ingegno e degli investimenti in un traffico di architetti, pittori, artisti del marmo e del legno. Siamo nella terra della langue d'oc, la lingua d'oca, la lingua romanza dei poeti, trovatori, sopravvissuti fino ad oggi nella lingua occitana, tra castelli e borghi medievali, che furono teatro dal 1209 al 1229 della crociata contro i Catari, chiamati anche albigesi, proprio perché Albi era la loro città principale. Un movimento religioso, quello dei Catari, che si richiamava apertamente al cristianesimo delle origini, vivendo nella povertà e praticando radicalmente gli insegnamenti di Cristo. La loro dottrina era basata su un forte dualismo che opponeva lo spirito alla materia. Per i Catari, l'anima dell'uomo era divina mentre il corpo era la sua prigione materiale. Per questo motivo lo mortificavano praticando il digiuno. Non riconoscevano l'autorità della Chiesa di Roma, che ritenevano corrotta, e i suoi sacramenti. Per questo vennero ben presto visti come un pericolo e dichiarati eretici da Papa Innocenzo III. Quest'ultimo, alleatosi con i re francesi, proclamò una crociata che durò 20 anni e portò al totale annientamento della cultura dei catari. Albi e la sua cattedrale sono un patrimonio dell'UNESCO. Albi ha case in mattoni rossi e l'orizzonte mosso da colline che sembrano un mare ondulato di verde. Elegante cittadina divisa in due fiumi dal fiume Tarn, è stata brava nel valorizzare il centro storico con i suoi monumenti e musei, tanto da meritarsi l'iscrizione al patrimonio dell'umanità UNESCO dal 31 luglio 2010. Se all'esterno la cattedrale stupisce, l'interno con le volte, le nervature e le pareti affrescate strabilia. A chi spinge il pesante portone cigolante si rivela una navata unica che attira l'attenzione per il maestoso blu dei soffitti e delle sue pareti interamente dipinte all'inizio del 500 da maestri italiani. 18.500 metri quadri di affreschi, un vero record. Addossata alla chiesa c'è la cinta muraria col giardino che affaccia sul fiume per proteggere la cattedrale dalle piene autunnali. Un giardino caldamente voluto dall'arcivescovo Jacinto Sarroni, amante delle piante, e che fu ricavato abbattendo alcune case che circondavano la chiesa. La residenza dei vescovi era il Palazzo della Barbie, oggi importante museo, con la più completa collezione di opere dell'artista Henri de Toulouse-Lautrec, il pittore degli ubriachi, delle ballerine del Cancan e delle case chiuse di Parigi, nato qui nel 1864. La cattedrale di Albi ricorda nella forma e nella semplicità le chiese gotiche a sud di Tolosa, ma le supera per le dimensioni e per lo slancio dei suoi contrafforti armoniosamente arrotondati e distribuiti. Il campanile massiccio che si erge come una lunga visione verso il cielo, 78 metri, 10 più delle torri di Notre Dame di Parigi, fu sopraelevato sul finire del XV secolo degli ultimi 3 piani sul lato sud. Il suo aspetto di fortezza è mitigato dalla porta di Domenico di Firenze e dal portico, capolavoro dello stile gotico meridionale. Sotto il grande organo del 1800 del XVIII secolo si svolge l'antica rappresentazione del Giudizio Universale, opera di un ignoto pittore fiammingo. Con i suoi 300 metri quadrati di superficie, è la più grande che sia mai stata realizzata in Francia nel Medioevo, una sorta di Bibbia illustrata. Nella fascia bassa, il dipinto presenta in maniera minacciosa la sorte dei peccatori destinati ad andare all'inferno, illustrando le punizioni dei vizi capitali. Nella fascia centrale descrive la risurrezione dei morti nell'ultimo giorno, l'apertura dei libri delle opere buone e cattive e la formazione del duplice corteo degli eletti e dei dannati. Infine, nella parte superiore, promette il paradiso ai virtuosi. Il coro di marmo cesellato finemente, un miracolo di scultura in filigrana e le decorazioni con le statue sono ancora qui a narrarci dei fasti della fede vissuta ad Albi. Cari ascoltatori, ora facciamo una pausa musicale. un'anima bella in mezzo all'orrore. La vita di Etty Hillesum, morta ad Auschwitz nel 1943. Scrive il giornalista storico Paolo Perazzolo per Famiglia Cristiana. Era una ragazza vivace, alla ricerca di se stessa. Scoprì la forza nascosta nella nostra interiorità e capì che l'odio non fa altro che aggiungere altro odio. Una lezione attualissima. Il Novecento, con la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e l'orrore della Shoah, ci ha lasciato in eredità figure straordinarie, riferimenti preziosi per chi aspiri a rapportarsi al dolore e al male senza perdere la propria umanità. Fra queste, Dietrich Bonhoeffer, che in Resistenza e Resa ha teorizzato e poi incarnato con la sua vita un modello attivo di impegno contro la malvagità, ed è Etty Hillesum, la scrittrice olandese ebrea morta nel campo di concentramento di Auschwitz a 29 anni il 30 novembre 1943. Una figura, quella di Etty Hillesum, non ancora stata assimilata come merita. A colmare questa lacuna contribuisce l'uscita di una dettagliatissima biografia di Judith Quellemeyer. Chi fu Etty Hillesum? Fu una ragazza di grande vitalità, tormentata, piena di relazioni, dotata di una forte sensualità, alla ricerca di se stessa. Veniva da una madre di origini russe e un padre olandese ebreo, che fu per tutta la vita preside di liceo. Ebbe due fratelli. Per staccarsi da una famiglia a cui era molto legata, ma carica di tensione, dalla provincia si trasferì ad Amsterdam per studiare legge. Al tempo Etty era una ragazza con l'ambizione di diventare scrittrice, ma ancora poco consapevole di sé. Una citazione: nel febbraio 1941 Etty incontrò il chirologo tedesco Julius Speer, che usava la lettura della mano come punto di partenza per la terapia psicologica, esperto di psicanalisi. Racconta così Judith Quellemeyer, la sua biografa. Un incontro che le cambiò la vita. Divenne sua paziente e allieva. Fu Speer a indurre Etty a scoprire la forza e la libertà dell'anima interiore e che l'odio non è mai la risposta giusta, nemmeno di fronte al male, perché rispondere all'odio con l'odio non farebbe altro che trascinare le persone ancora di più nel fango. Etty si avventurò in un percorso psicologico e spirituale che la portò a scoprire la forza straordinaria della nostra interiorità, dove si trova Dio, e di qui la capacità di fronteggiare anche le prove più dure, senza mai indulgere alla violenza. Etty, come maestra di non violenza, è un aspetto ancora tutto da esplorare. Senza mai indulgere alla violenza, alla vendetta, ma mantenendo una purezza inespugnabile. Una volta è un Hitler, un'altra è Ivan il Terribile. Per quanto mi riguarda, in un secolo è l'inquisitore e in un altro sono le guerre, o la peste, o i terremoti e la carestia. Quel che conta in definitiva è come si porta, sopporta e risolve il dolore. E se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima, scrisse così Etty nel diario il 10 luglio 1942. La sfida è stare dentro il male quando questo ci sovrasta, senza cedergli la propria anima. In questo luogo affascinante e misterioso che è la propria interiorità, Etty disse di incontrare Dio. E la sua fede si fa più intensa proprio quando il male sembra trionfare, e la speranza non avere più senso. Spiega, la sua biografa. Sebbene Etty fosse cresciuta come una ragazza ebrea, come molti ebrei olandesi negli anni 30, era vissuta in un ambiente integrato, ancora formalmente connesso alla comunità ebraica. Durante la guerra, tuttavia, Etty iniziò a leggere il Nuovo Testamento e maturò un rapporto molto personale con Dio. Per lei Dio non era un potere distante e dominante, ma il bene dentro di sé. Ciò che rendeva la sua prospettiva così sorprendente era la responsabilità morale che attribuiva agli esseri umani. Solo l'umanità portava le conseguenze del proprio declino. Dio non aveva colpa. Ogni persona doveva prima estrarre il Dio dentro di sé, scoprire il seme della bontà sepolto nel profondo del proprio cuore. Solo allora il mondo avrebbe potuto iniziare a guarire. Mentre Etty percorre il suo cammino psicologico e spirituale, il contesto attorno a lei si fa sempre più duro. L'occupazione nazista ad Amsterdam precipita verso la soluzione finale. Per gli ebrei l'unica possibilità di salvezza è darsi alla clandestinità. La rete di amici, molti dei quali coinvolti nella resistenza, le offre la possibilità di fuggire, ma lei rifiuta sempre. Qui emerge la sua personale risposta al male. Etty desiderava essere solidale con i suoi compagni ebrei che non avevano alcuna possibilità di nascondersi. Decise di condividere il destino del suo popolo, rinunciando a ogni opportunità per garantire la propria sicurezza. Etty era ormai pronta a vivere la sua scelta fino in fondo. Volle restare nel campo di transito di Westerbork come volontaria, per dare una parola di conforto a uomini, donne e bambini che arrivavano pieni di terrore e affamati, destinati alle camere a gas di Auschwitz. Destino che toccò anche ad Etty e alla sua famiglia, eccetto il fratello Jap. Il giorno della morte, il 30 novembre 1943, non è certo ma calcolato sulla sorte di altri ebrei. Certo è invece il suo prezioso lascito morale e spirituale. Viviamo in un'epoca di crescente polarizzazione e odio inasprito. Sono dinamiche pericolose. È il monito di Etty che ogni atomo di odio aggiunto a questo mondo lo rende ancora più inospitabile di quanto non lo sia già. Sembra urgente, più urgente che mai. Le sue riflessioni sono universali e senza tempo. La convinzione che, anche se non puoi cambiare le circostanze, sei sempre libero di scegliere come reagire, può offrire conforto a chiunque. Questa vasta libertà interiore e quella forza silenziosa continuano ancora oggi a ispirare persone in tutto il mondo. Ascoltiamo Etty allora. Dice Etty: l'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te, mio Dio, in noi stessi. Mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Esisterà pur sempre un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio dentro di me per congiungere le mani in una preghiera. E ci fermiamo ancora qui, cari ascoltatori, per ascoltare della musica.
Pure a principessa.
Passiamo ora a una esegesi dettagliata e suggestiva del cardinale biblista Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura. Siamo dalla rivista Iesus. Se già nella Genesi il Signore veste i panni dell'agricoltore, intento a curare il giardino dell'Eden, nei Vangeli il Nazareno ricorre continuamente all'immaginario legato alla coltivazione della terra per rappresentare il regno di Dio. Gesù e le parabole contadine. È sorprendente, ma una delle prime icone teologiche bibliche è quella del divino agricoltore. La offre un passo della Genesi. Il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e adatti all'alimentazione, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Siamo al capitolo secondo della Genesi. Tante volte l'arte ha immaginato questa scena raffigurandola attraverso mirabili panorami paradisiaci, popolati di paesaggi campestri e di folle di animali, mentre loro due, chiamati simbolicamente Adamo, uomo, ed Eva, vivente, stanno al centro nudi in tutta la loro bellezza, chiamati a coltivare e custodire la terra. Ma a rivelare un particolare amore per la natura è Cristo, soprattutto attraverso le sue parabole. Il genere letterario da lui più usato per rappresentare il regno di Dio, ossia quel progetto universale di verità, pace e giustizia che siamo invitati a realizzare nella storia assieme al Creatore. Nei racconti parabolici, variamente computati dagli studiosi da almeno 35 fino a oltre 70, ritorna spesso, accanto alle esperienze della vita domestica e sociale, la natura. C'è il seminatore che getta il seme nei terreni molto diversificati della regione palestinese. C'è l'attenzione al seme che spunta nella notte, anche quando il contadino dorme. C'è il chicco di senapa e la sua crescita in arbusto. C'è l'incubo della zizzania che inquina il campo di grano. Entra in scena anche il fico senza frutti, così come gli squilibri del benessere, col ricco che banchetta fino all'eccesso, lasciando al povero le briciole, l'inequità, e nel capitalista che accumula derrate nei suoi granai, ignorando che su di lui incombe la spada della morte. Indimenticabile è poi quel riferimento che Cristo introduce alle soglie della sua morte, sempre attingendo alla realtà quotidiana della vita agricola. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Il Vangelo di Giovanni. Gesù è quindi un predicatore che non vaga nell'astratto, ma che percorre col suo uditorio le strade polverose della quotidianità contadina. Ora, qui si selezioneranno solo un paio di elementi significativi del paesaggio agricolo entro cui Gesù vive, opera e parla. Sono dati noti a tutti, ma che meritano di essere di nuovo presentati perché ci rivelano un lineamento decisivo del volto e dell'umanità di Cristo. Si possono poi far seguire altri passi famosi, come la celebre descrizione della vite dal Vangelo di Giovanni: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore». O ancora le parabole che mettono in scena i vignaioli. Ecco invece il primo racconto proposto. Il regno dei cieli è simile a un grano di senapa. È il più piccolo di tutti i semi, eppure cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto, tanto che gli uccelli nidificano tra i suoi rami. E qui il Vangelo di Matteo. Gesù tiene quindi nel palmo della mano alcuni di questi grani neri minuti e davanti a sé e ai suoi discepoli vede ergersi l'arbusto alto e svettante di una senapa orientale, molto più vigorosa della nostra, capace persino di reggere un nido d'uccelli. Sulle rive del lago di Tiberiade, le piante di senapa, un genere ignoto all'Antico Testamento, possono infatti raggiungere anche i 4 metri. È una scena molto quotidiana e familiare che si può immaginare ambientata in un viottolo lungo il quale si allineano gli orti con le loro modeste coltivazioni. Gesù non veleggia sopra le teste dei suoi ascoltatori, ma parte dai loro piedi, ossia da quella terra sulla quale sono piantati, per condurre una vita spesso disagiata e stentata, e da lì sa poi condurli verso un orizzonte più elevato di natura religiosa e spirituale. La lezione che Gesù deduce è protesa verso il tema fondamentale della sua predicazione, il regno dei cieli, cioè il progetto di salvezza, di pace, di amore, di verità e giustizia che Dio vuole attuare nel mondo con Cristo e con chi lo segue. Ora una presenza apparentemente piccola, fin minuscola, legata a un uomo umile come Gesù di Nazareth e a un piccolo gregge di discepoli, votati alla sconfitta in un confronto con le potenze trionfali del male. Eppure la logica del seme che diventa un albero vale anche per il regno di Dio, e la parabola si trasforma in un vero e proprio canto di fiducia e speranza che spazza via gli scoraggiamenti, gli sconforti, le frustrazioni e le delusioni, puntando lo sguardo verso il futuro escatologico e la sua pienezza gloriosa. Cari ascoltatori, ci fermiamo un po' per ascoltare della musica.
summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Ora un secondo esempio tratto dalle parabole contadine di Gesù. Di scena è un piccolo dramma che l'agricoltore scopre nella coltivazione. L'ingresso delle erbacce nel campo seminato a grano. Zizzania è un vocabolo greco plurale che prende il nome proprio da questa graminacea. Gesù rievoca un dato ben noto ai contadini. Il loglio in primavera non si distingue dal frumento o dall'orzo. Al tempo della mietitura, invece, diventa più riconoscibile perché più corto, sgraziato e senza spighe. La parabola diventa così facilmente trasparente. Il grano e la zizzania, cioè il bene e il male, crescono insieme in un intreccio che l'uomo non è in grado di districare. È solo il Signore che lo potrà fare a suo tempo. Il bene e il male, i santi peccatori nella storia convivono gli uni accanto agli altri. C'è lo zelo ardente di chi vorrebbe fare giustizia da solo. Gesù invece invita a condividere la pazienza e l'attesa di Dio, simile a quella del contadino. La parabola della zizzania suppone una tecnica agricola che distingueva il grano dalle erbacce. Il mietitore con la mano destra stringeva gli steli del grano tagliandoli a una distanza di 10 cm dalla cima, così da raccogliere solo il frumento e l'orzo. Essendo la zizzania di altezza minore, essa rimaneva nel campo e poteva essere bruciata o lasciata al bestiame. L'atto della mietitura era un momento stagionale gioioso, di raccolta fruttuosa, simbolo di pace. Concluso l'atto della mietitura, si configurava un'operazione specifica che riceve nella Bibbia un'applicazione metaforica teologica. Dal Vangelo di Luca, egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Così Giovanni Battista rappresenta l'azione purificatrice e giudicatrice di Cristo nei confronti delle scorie della storia, cioè nei confronti del male. L'immagine ci riporta nel mondo rurale antico, allorché sulle grandi aie veniva disteso il grano. Il vento, oppure il ventilabro, agitato dal contadino, sollevavano verso il cielo e portavano lontano lo scarto, cioè la pula leggera, arida e impalpabile, e lasciavano brillare i chicchi da riporre poi nel granaio. L'immagine, come avviene per quasi tutti i simboli neotestamentari, ha una matrice biblica e un trasparente significato. Pula della storia sono i malvagi, come dice il Salmo primo, con una suggestiva opposizione tra il giusto, che è verdeggiante come un albero alimentato da un torrente, e l'empio, simile a pula che il vento disperde. Alla pula sono comparati da Osea anche coloro che adorano idoli, rifiutando il Dio vivente. Saranno come nube del mattino, come rugiada che all'alba svanisce, come pula lanciata lontano dall'aia, come fumo che esce dalla finestra. Il cardinale Ravasi conclude con un'altra icona biblica del divino agricoltore. È nel delizioso quadretto primaverile del Salmo 65, ove il Signore è dipinto come il supremo contadino che fa crescere il grano nei campi dopo aver arato il terreno, irrigato quei canali solchi, amalgamato le zolle. Anche nella religione degli indigeni della Terra Santa, i Cananei, il dio Baal era definito il cavaliere delle nubi, che passa col suo carro e fondendo la pioggia. Canta il salmista: tu visiti la terra e la disseti, il fiume di Dio è colmo di acque, tu prepari il frumento per gli uomini, così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con la pioggia e benedici i suoi germogli. Ma il cardinale Ravasi ci parla anche di natura e umanità e di speranza. Natura e umanità sono strette da un unico nodo d'oro, quello della speranza. La speranza del regno, la speranza di essere con Dio. Abramo, chiamato da Dio, obbedì, partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Il patriarca biblico e la sua vicenda sono una sorta di parabola della virtù della speranza. Essa è rischio, ma è anche fiducia. È attesa di una meta verso la quale si cammina, talora inciampando lungo i sentieri sassosi della storia, protesi all'incontro con Dio. San Pietro, nella sua prima lettera, ammonisce così i cristiani: siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. È triste scoprire tanti fedeli pessimisti senza un sussulto di ricerca. Il divino poeta Dante era invece lapidario nella sua definizione della spene, cioè speranza. Dice Dante: spene è un attender certo della gloria futura. E questo è il 25° canto del Paradiso. La Pasqua di Cristo è il suggello di questa attesa. Il Figlio di Dio, entrando nella realtà dolente e caduca della nostra umanità con la sua morte, l'ha intrisa e quindi trasfigurata con la sua stessa divinità. San Paolo, nella stessa lettera ai cristiani di Roma, era convinto che pure il creato attende con impazienza e sorga l'aurora di una nuova creazione. Anche esso nutre la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Natura e umanità sono strette da un unico nodo d'oro, quello della speranza. E ancora nella lettera ai Romani, Paolo dice: nella speranza siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Carissimi ascoltatori, ho finito. Auguro a tutti la buonanotte e che dentro di noi e nel nostro animo ci sia sempre un bagaglio di speranza verso i beni futuri. Buonanotte, ciao ciao da Suor Gasparina.
Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo il lavoro. sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi. E tra le spighe dorate avrai la mia estate ed il mio cuore. Quando la trebbia finita sarà e scenderà l'imbrunir, nel casolare potremo tornare fino al ritorno del dì. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, 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 mentre i covoni di paglia profumano l'aria intorno a noi. Ci scambieremo con gli occhi i segreti nascosti in fondo al cuore. Sotto un ciliegio baciato dal sole l'ombra potremo trovare, e sotto un cielo di mille colori cominceremo a sognare. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.